Al via il microfono aperto su Radio Sportiva con le vostre telefonate al 334-773-0020, messaggi al 366-6284-122, vi risponde Gianni Visnadi. Ben ritrovato Gianni, buonasera.
Buonasera Stefano, a te e a tutti gli amici che ci seguono.
Partiamo da Massa con Gianluca, benvenuto, ciao.
Buonasera a tutti, volevo fare questa domanda a Visnadi, volevo chiedergli se secondo lui questa mossa di Allegri, questo passaggio a un modulo più offensivo, è un qualcosa di estemporaneo o secondo lui si può fare in pianta stabile, perché mi sembra che Ildiz e Chiesa siano molto dinamici e anche in fase di non recupero molto attivi, e così come Milik, mentre a centrocampo mi sembra un centrocampo un po' scartamento ridotto con Locatelli e Rabiot che sono un po' monocordi e hanno poca inventiva. È una cosa futuribile secondo lei, Stadi?
Ok, grazie Gianluca. Gianni.
Ma Gianluca, onestamente io penso che per questa stagione resterà un qualcosa di estemporaneo, che Allegri non ci crede, è evidente, perché altrimenti l'avrebbe fatto da mesi, cioè perlomeno da quando Ildiz è venuto alla luce. Stasera Ildiz ha dato una frustata alla squadra, cioè l'ha svegliata, e sicuramente Chiesa è il giocatore che trae maggior beneficio da tutto ciò. Io penso che si potrebbe provare, insistere, si dovrebbe fare 5 partite, ma ormai la Juventus ce n'ha una, forse 2 di Coppa Italia e 5 di campionato. La stagione è finita, voglio dire, l'avrei fatto da tempo, io avrei giocato da tempo col 4-3-3 o anche come ha fatto questa sera, perché poi dalla televisione si ha sempre un'immagine parziale, ma io credo che a un certo punto la Juventus all'inizio del secondo tempo abbia fatto un banale 4-4-2 dove Chiesa stava largo a sinistra, Weah era andato a fare il terzino e Ildiz giocava da seconda punta intorno a Vlahovic. Io una squadra così che ha difficoltà a, soprattutto in questa fase, a creare, io non so come si possa tenere fuori Ildiz, però Allegri li vede tutti i giorni e possiamo dire che saprà lui quello che è meglio per la Juventus, però a volte possono anche sbagliare gli allenatori. Io penso che questo sia uno di quei casi.
Sentiamo adesso Orlando da Bologna, benvenuto anche a te, ciao.
Ciao, buonasera e come sempre complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Una domanda, allora il Bari non può venire in Serie A dal momento che il presidente De Laurentiis ha 2 squadre.
Mm-hmm.
È così. Eventualmente se al posto del Bari ci fosse la Juve Generation o l'Atalanta con le giovani, cosa succederebbe? Sarebbe la stessa cosa? Oppure grazie e ascolto per radio.
Ok, grazie Orlando, quindi in buona sostanza il discorso relativo alle seconde squadre che devono stare una serie sotto le principali, ecco, le squadre di riferimento.
Sì, ma non a un certo punto non ho sentito. Beh, credo di aver capito il senso della domanda, non ho sentito le parole.
Era riferito all'Atalanta e alla Juventus Next Gen.
Ma non verranno mai in Serie A.
Infatti. Al massimo
non verranno,
in B.
Quindi non diciamo che non questo prospettiva non c'è, è già previsto dal regolamento. Almeno questo, diciamo che i regolamenti sono stati diciamo più accorti, perché anche per la multiproprietà ci sono delle disposizioni che però non sono ancora diventate esattamente legge.
Allora, ti porto sempre sulla partita di stasera, però dall'altro lato, quello del Cagliari. Nico Rossoblu dice: gli abbiamo letteralmente regalato la partita, la differenza tra una squadra non abituata a vincere ed una abituata a rincorrere. Sei d'accordo?
Il Cagliari ha fatto tra domenica in casa dell'Inter e oggi contro la Juventus, che comunque rimane la Juventus, anche con tutte le critiche che le possiamo muovere, il Cagliari ha fatto 2 grandissime partite e ha dimostrato in questi 6 giorni, in questi 5 giorni, di meritarsi ampiamente la salvezza. Non è questione di vincere o di essere o non essere abituati a vincere, è che la panchina della Juventus ha delle carte superiori, è evidente, a quelle del Cagliari. Alla fine c'erano dei giocatori di Ranieri che facevano fatica a stare in piedi, hanno corso come dei dannati, il Cagliari ha fatto un primo tempo eccezionale. Se non c'è quella deviazione sfortunata di Dossena, secondo me siamo ancora lì, non noi ma loro sono ancora lì che giocano e cercano di pareggiare. Io penso che un tifoso del Cagliari lo saranno, però incitiamoli a essere ancora più orgogliosi della loro squadra, perché ha fatto due partite veramente di grandissimo livello.
Poi c'è chi ti chiede il caso di Sergio anche sulla collocazione del recupero tra Udinese e Roma, che come detto si completerà alle ore 20 di giovedì 25 aprile. Si può chiedere se non è allucinante chiedere di giocare il 25 aprile, e poi ti chiede anche della parte, secondo quello che è filtrato di alcune società, di votare contro, ecco, una collocazione diversa rispetto a quella che poi è stata effettivamente decisa. Lui cita l'Atalanta, ora poi vediamo quelle che sono le indiscrezioni e le notizie in merito, però appunto su recuperare in quella data questa partita.
Ho letto anch'io che ci sarebbe l'Atalanta tra le squadre che si è opposta al giocare questi minuti a maggio, però non ho notizie mie personali, quindi non posso confermarla, l'ho letta e tutto. Diciamo che il calendario è questo. A me il vero scandalo, le regole dicono che le partite vanno recuperate prima possibile. Se questa è una data, è una data che è stata giudicata buona, pur sovraffollando il calendario della Roma, voglio dire, le regole vanno rispettate. Forse non sempre è stato fatto in questo periodo, in questo anno, al rientro dall'Arabia Saudita le partite sono state un po' recuperate quando più è venuto comodo e alle televisioni e alle squadre, che con impegni che non dovevano sovrapporsi. A me, e concludo, la cosa che mi sembra veramente allucinante è quello che succede per la partita, per l'altra partita da recuperare, che peraltro è da recuperare per intero, cioè quella fra Fiorentina e Atalanta. Anzi, Atalanta-Fiorentina, perché si deve giocare a Bergamo,
sì.
E questa partita, che a oggi, se non spostano la data di Coppa Italia, ma la sposteranno la data di Coppa Italia. Non penso che si possa giocare un recupero di campionato quando il campionato è già finito. Mi sembra allucinante anche solo dirla una frase del genere. Per la partita del 25 aprile trovo che un compromesso migliore, io non so se la Roma ha dovuto proprio veramente accettare tutto, cioè accettare i niet delle altre squadre, accettare le imposizioni della Lega e anche dell'orario. Forse se quella partita sono 15 minuti da giocare, se quella partita si giocava alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, è un giorno festivo, magari rientravano a casa un orario normale, avevano... cioè diventava poi un po' meno pesante, perché lì forse la cosa che veramente dà fastidio è non allenarsi quel giorno lì e fare il viaggio. Magari se glielo semplificavano, cioè le 20 di sera mi sembra veramente abominevole, lo posso dire o è troppo?
Come vuoi.
Vabbè, allora diciamolo, dai, diciamolo.
E allora diciamo appunto abominevole per il recupero della Roma tra Roma e Udinese. Adesso andiamo con un altro ascoltatore, Giuseppe da Genova, benvenuto anche a te, ciao.
Salve, buonasera, ho due domande sulle partite di oggi. Allora, vai. La prima è quella del Genoa, ero allo stadio, ho visto un Genoa che senza Malinowski, senza Messiano non aveva idee, un Gudmundsson dei costretti a difendere. E dopo l'addio di Dragusin e il non rinnovo di Girardino, che comunque tenta ad arrivare, mi chiedo se c'è una progettualità del Genoa e magari nascosta, e quale possa essere. E la seconda, sempre in tema di progettualità, è quella della Juve. Vedo Giuntoli che dice che Allegri è confermato, ma mi chiedo se questo modo rinunciatario di giocare a calcio possa essere competitivo in Europa dopo quello che abbiamo visto in City Real, in una Juve che dovrebbe ambire a giocare a quel livello.
Ok, grazie Giuseppe. Gianni.
No, allora questo modo di giocare non è competitivo nemmeno in Italia, non solo in Europa, tant'è che la Juventus finirà il campionato a 20-25 punti da chi il campionato vince. Però Giuntoli in questo momento non può dire niente di diverso secondo me da quello che ha detto, anche perché di mezzo ci sono 14 milioni che sono lo stipendio che la Juventus deve pagare per l'ultima stagione a Massimiliano Allegri, per cui, come dire, lì si cercherà una transazione, la speranza magari che Allegri trovi un'altra squadra. Perché secondo me, parlando di la domanda e la progettualità, la prossima Juventus è progettata oltre Massimiliano Allegri. Discorso del Genoa invece, lì c'è una proprietà diversamente ambiziosa, però anche lì ci sono delle ambizioni. Quando sono arrivati hanno fatto un po' di confusione il primo anno, però mi pare che poi sono andati in Serie B, hanno vinto il campionato, hanno dato fiducia ad Alberto Girardino. Se Girardino si sente già pronto per una panchina più importante, di sicuro le offerte gli arriveranno, e allora Girardino potrebbe veramente andare via. Poi chi prenderanno, onestamente non lo so, però di allenatori ce ne sono, e ci sono anche degli allenatori bravi, per cui non mi starei oggi a preoccupare di chi arriva al posto di Girardino.
Sentiamo adesso una nota vocale.
Ragazzi, questa squadra è inguardabile, ovviamente parlo della Juve, non c'è niente di peggio della Juve, però basta, per favore, io chiedo solo una cosa alla dirigenza juventina: questa squadra è completamente inguardabile, smettetela per favore con le dichiarazioni diplomatiche, le dichiarazioni di circostanza, tanto non cambia niente, tanto peggio di così non possiamo andare, per favore, diteci che l'anno prossimo cambiate l'allenatore, siamo tutti felici, anche se arriviamo settimi, fa niente, va bene lo stesso, ma almeno ripartiamo da qualcosa, ma non fateci pensare ancora che ci teniamo allegri anche l'anno prossimo, veramente, almeno questo risparmiatecelo.
Gianni.
Ho appena risposto, non possono farlo, non possono dirlo, però hanno, sì, io penso che abbiano già deciso. Poi a me risultava proprio una questione personale, l'ho detto anche qui a Sportiva già parecchie settimane fa, è un mese e mezzo che Giuntoli ha incontrato Thiago Motta, non hanno firmato, però il futuro della Juventus è quello, secondo me, per quanto risulta a me. E mi sembra che adesso risulti sia abbastanza un comune pensiero, nel frattempo sia diventato, però oggi Giuntoli non può dire niente di diverso, anche perché c'è ancora un contratto in essere, e quindi quel contratto, stasera Giuntoli ha riparlato di questa questione di Allegri, ma soprattutto ha detto per la decima volta in un anno dobbiamo risanare i conti. Cioè, tu hai, ieri ti hanno detto che devi dare 10 milioni che peraltro non hai nemmeno accantonati, almeno questi qua di Allegri sono già nel bilancio, sono già previsti nel bilancio dell'anno prossimo, perché glieli devono dare, però se poi cambiano allenatore ci sono i soldi da dare al nuovo allenatore, e per risanare i conti in realtà non dovresti fare delle spese extra. Qui ci sono due spese extra importanti, invece oggi non può dire niente di diverso da quello che dice Giuntoli.
Allora, c'è chi ti chiede, a proposito sempre un po' dello stesso tema, poi ci fermiamo, Andrea da Moena, con anche la questione allenatore che tra poco riprendo anche attraverso questo messaggio. Prima però, ascoltatore già in linea, Francesco da Pavia, benvenuto, ciao.
Ciao, buonasera Sportiva, complimenti per la trasmissione e un saluto a Gianni. Volevo fare due domande, la prima è su Cagliari che nelle ultime partite sta ottenendo la salvezza, ma non solo dalle ultime partite, quindi faccio i complimenti a Ranieri che è un grandissimo allenatore, l'ho sempre stimato, poi io sono un tifoso della Roma quindi ho un affetto speciale per il mister. E la seconda cosa è cosa pensa Gianni della situazione della Roma adesso, visto anche il comunicato forte che ha fatto qualche ora fa in vista del recupero dell'Udinese, E un'altra considerazione sì. è che la Juve allo sbando, questo penso che ormai è brutto da dire, però ci sono i calciatori stessi che stanno rimando contro l'allenatore, questo penso che comunque ha già risposto Gianni questo, quindi più che una domanda è un mio pensiero. Grazie ragazzi, buon lavoro.
Ciao Francesco. Gianni, sulla Roma, ecco, non eravamo andati proprio nelle pieghe del comunicato in precedenza, perché non è un comunicato da sottovalutare, ecco, perché in pratica dice la Lega Serie A ci svantaggia.
È così, ma ripeto, almeno l'orario, secondo me, se avessero, non so se la Roma sarebbe bastato giocare alle 5 questa partita, giocarle alle 6, però giocare alle 8 è veramente tanto. Penso anche l'Atalanta ha subito dei torti sul calendario con recuperi nei mesi scorsi. È dovuta rimanere, vada a memoria, però la questione l'avevo scritto di questo, per cui credo di ricordarmela bene, cioè è dovuta restare ferma non solo lei, perché anche altre squadre, però queste squadre tipo il Torino non avevano le coppe, poi è rimasta ferma quando gli altri erano a giocare in Arabia Saudita, poi quando gli altri sono tornati dalla Supercoppa ha dovuto mettere una partita in mezzo alle altre quando già era ricominciata l'Europa League. Anche lì credo che lì non ci furono comunicati, ma Gasperini, che passa tanto per essere uno che un burbero, un antipatico, uno che si lamenta, secondo me si era lamentato pure meno di quanto avrebbe potuto fare. Non lo farà De Rossi, perché De Rossi è fresco, credo, e giustamente l'ha fatto il club. Per quanto riguarda la Juventus, sì, ne abbiamo parlato, mi sembra chiaro. Cagliari forse.
Sì, la salvezza del Cagliari, come la sta costruendo. Se guardiamo le ultime partite, ha pareggiato 2-2 con Inter e Juventus e ha battuto l'Atalanta. Per cui,
io ho appena finito di scrivere un commento per il giornale su questa partita e anche sul Cagliari, che avevo visto domenica sera dal vivo a Milano e oggi l'ho visto in televisione. Secondo me ha fatto due partite eccezionali per essere una squadra in quella posizione di classifica, perché stasera ha fatto la squadra vera sembrava il Cagliari giocava questo pallone di due tocchi quando erano due, se no era uno. La Juventus ruminava palloni a 5 all'ora, e alla fine del primo tempo ho controllato le statistiche, la Juventus aveva 69% di possesso palla, è stato 74% alla fine, ma non te ne accorto, perché tenevano la palla, ma tenevano la palla in zone non pericolose. Cioè Cagliari veramente bene, e ci ha messo un po' Ranieri per trovare la quadratura, e adesso c'è questo giocatore che è Luvumbu, per fare questo tipo di calcio, che è un giocatore che mi sembra l'ideale. Anche Shomurodov nel frattempo resta sempre un giocatore. Il peccato originale è quando viene acquistato dalla Roma, a proposito, 3 stagioni fa, mi pare per una cifra superiore ai 20 milioni, 25 milioni, una cifra spropositata, ecco, non può essere un giocatore di quel livello, di quel costo, però adesso che ha recuperato la salute, anche lui è uno che in Serie A dimostra di poterci stare, invece dove è andato dopo la Roma non aveva mai fatto cose importanti. L'anno scorso a Spezia fu un mezzo disastro, a Genova di nuovo.
Il microfono aperto di Radio Sportiva con Gianni Visnadi, ripartiamo con le telefonate in diretta al 334-773-0020 con Rosario da Milano. Ciao e buonasera.
Ciao a tutti, vorrei un vostro parere. Secondo voi una squadra come il Milan, che deve ripartire l'anno prossimo per un grande campionato, io spero, cioè ha mandato via Maldini per tenere Ibra come direttore tecnico. Secondo voi Ibra può essere uno a livello di, non so, Galliani, Marotta, Giuntoli? Cioè, può gestire una squadra come il Milan? Cioè, io penso che dovevano perlomeno tenere Maldini, che ha vinto uno scudetto. questo signore è già 15 punti dall'Inter come seconda squadra. Secondo voi potrebbe essere un futuro Galliani, un futuro Marotta, Ibra?
Ok, grazie Rosario. Gianni?
Qui il discorso è molto andrebbe articolato molto, anche perché poi, a parte tutto, io non credo che la scorsa estate Maldini sia stato licenziato, perché questa è la parola, per farlo sostituire da Ibrahimovic. Credo che Ibrahimovic sia stato un ripiego di metà stagione, quando si sono accorti che non c'era nessuno, non c'era più nessuno che capisse di calcio nella proprietà del Milan, e allora si sono guardati intorno, e Ibrahimovic, che è un totem che faceva comodo a tutti. Ora, al di là del fatto che Ibrahimovic è milanista, fa il milanista, è un personaggio istrionico, è stato un grande giocatore, però è chiaro che siamo a esperienza zero, e anche Maldini, voglio dire, l'esperienza l'ha fatta un passo dopo l'altro, non è entrato nel Milan con il ruolo che aveva quando è uscito dal Milan. Onestamente io credo che Ibrahimovic potrebbe, a parte che non ha nemmeno ufficialmente il ruolo di Maldini, credo che potrebbe portare grande carisma rispetto ai giocatori, lo stesso che portava Maldini. Credo che possa portare grandi conoscenze quando va a parlare con altri giocatori, se farà il mercato come lo faceva Maldini. Però Maldini era il Milan, Ibrahimovic è stato tante squadre, non so se mi spiego, e Maldini sarebbe probabilmente rimasto al Milan tutta la vita, contento di farlo. Ibrahimovic oggi c'è, vive a Milano, ma non è nemmeno italiano. Oggi c'è, magari fra sei mesi Ibrahimovic va da un'altra parte del mondo. Quindi io il paragone non lo farei. Ibra mi sembra il ripiego di Maldini in quel ruolo. Con tutto ciò, Maldini nei suoi anni ha fatto delle cose positive, ha fatto degli errori, ma gli errori li fanno tutti, ha citato Galliani, Giuntoli, che ha meno esperienza ad alto livello di Galliani, potremmo citare Boniperti, hanno fatto grandi dirigenti, hanno fatto tutti degli errori, hanno sbagliato degli acquisti, e ci mancherebbe altro.
Allora, tornando anche su altre questioni, sentiamo una nota vocale che è arrivata alla nostra casella messaggi.
Buonasera sportiva, caro Genere Azzurro, ma com'è possibile che non parlate del fallo su Chiesa, che è inesistente? Si butta dopo, palesemente, come che al VAR non lo hanno chiamato? La Juventus e Allegri è 3 anni che sono scandalosi, caro Genere Azzurro da Favara.
Gianni, sul tema tra l'altro hanno parlato anche Ranieri e Nandez, poi dopo ce li ascoltiamo. C'è da dire che, se vogliamo, in quanto ad episodi arbitrali, in una partita che comunque è stata abbastanza piena, no, di decisioni arbitrali, fa il paio con quella gomitata di Mina su Alcaraz, che tra l'altro ha preso anche 2 punti di sutura in testa, e lì sarebbe stato calcio di rigore per la Juventus sullo 0-0.
Sì, evidentemente sullo 0-0 sarebbe stato un altro film, però io non lo so, onestamente l'ho rivisto poco quell'episodio, e presumo che sia stato giudicato fortuito la gomitata e non volontaria.
Sì,
e
quello che credo anch'io.
In quanto fortuito, non c'è calcio di rigore, perché se fosse stato giudicata volontaria, fortuito, non è stato dato un fallo, perché se fosse, come hai detto giustamente Stefano, come hai detto tu, sarebbe stato rigore, e così non è stato. Quello su Chiesa, forse non era fallo, dopodiché metti la barriera meglio, fai più attenzione, era una punizione, era solo un calcio di punizione, tutto importante, però il rigore, in questo gioco il rigore peserebbe di più.
Allora, cambiamo completamente argomento. Filippo Dallecco ti chiede: che ne pensi di quello che ha fatto ieri l'Atalanta?
Quello che ha fatto ieri è stato giocare da grande squadra che doveva difendere una grande impresa che era quella vera, quella della settimana precedente. L'Atalanta ha fatto una cosa eccezionale di cui tutti i tifosi devono essere orgogliosi, ma credo che dovrebbe esserlo tutto il calcio italiano, perché comunque ha battuto una delle squadre più forti d'Europa e quindi del mondo, e si è messa in una condizione, secondo me, adesso di favorita nella semifinale, perché io penso che l'Atalanta, che ha già battuto due volte la squadra, che il percorso dell'Atalanta in Europa League è un percorso da grande squadra, perché prima del Liverpool ha eliminato per due volte lo Sporting Lisbona, che sta dominando il campionato portoghese. Credo che abbia 7-8 punti di vantaggio sul Benfica e più ancora sul Porto, quindi cioè, l'Atalanta sta facendo una stagione eccezionale, ha la possibilità di rimontare ancora la Fiorentina, come la Fiorentina, voglio dire, può arrivare in due finali, e magari ancora non è nemmeno detto che sia fuori dalla corsa Champions League al quinto posto, ecco, voglio dire. Quindi quello che ha fatto l'Atalanta, applausi. Smettiamo di applaudire quando ricomincia la prossima stagione, dai.
Paolo da Shanghai torna sul Milan, ti chiede a proposito di Cardinale: nell'ultimo anno ha cacciato Maldini perdendo un pezzo del DNA milanista, ha puntato su un direttore tecnico giovane e inesperto come Moncada e su un allenatore che ora dovrà probabilmente cambiare. Cardinale è un presidente capace? Ti chiede Paolo.
E Cardinale, tra l'altro bisogna dire buongiorno, perché Paolo si sta alzando adesso a Shanghai.
In pratica sì.
A Shanghai. L'ultima volta che ho fatto, pochi giorni fa, che ho fatto il microfono aperto, arrivavano tutte domande dagli Stati Uniti. Adesso dalla Cina. È bellissimo questo fatto che Radio Sportiva sia sentita in tutto il mondo.
Sì, con l'app e con lo streaming, sì, siamo ovunque. Non c'è bisogno di avere la radio, basta avere un'applicazione o un telefono cellulare.
E quindi, sai, anche qui io, proprietà del Milan, ho già detto tante di quelle volte, ho espresso tante quelle volte dubbi, perplessità. Cardinale è tanto non è il presidente, è il proprietario. È il proprietario con i soldi, ha comprato il club con i soldi di quello che il club gli ha venduto. Quindi, voglio dire, gode di un ottimo ufficio stampa che parla e fa parlare benissimo di lui, ogni tanto si alza qualche voce fuori dal coro. Io ho grandi perplessità sul management, su questa proprietà, voglio dire, declinata ai risultati sportivi. Non abbiamo ancora ben capito qual è, dove vuole arrivare questo Milan. Sì, abbiamo capito che vuole costruire lo stadio, abbiamo capito che vuole fare un'impresa che costruirà gli stadi per tutte le squadre del campionato, però ai tifosi del Milan probabilmente basterebbe che gli comprasse un centravanti e gli rendesse la squadra più competitiva, cominciando con un cambio di allenatore.
Allora, sentiamo anche Danny da Macerata, benvenuto anche a te, buonasera. Che però non ce l'abbiamo. Allora, un messaggio, c'è chi ti chiede, eccolo qua il messaggio che ti stavo leggendo prima dell'ascoltatore da Moena, Andrea, su Allegri. Il discorso, il succo è questo: ha un altro anno di contratto, ha senso riproporre per un altro anno tutto quello che si è visto in questo, a livello di stillicidio, di dichiarazioni, conferma, non conferma? Lui dice: non sarebbe meglio chiudere il tutto anche a costo di un esborso, di un sacrificio economico, con un anno ancora residuo da dover pagare?
Sì, ma finirà così, chiuderanno, non è che non pagheranno, lo sanno perfettamente, anche perché poi c'è un particolare che spesso si trascura, ma si trascura sempre meno. L'anno prossimo, alla fine della stagione, ma già oltre il 30 giugno, si giocherà il mondiale per club al quale la Juventus si è qualificata, e non ci potrebbe andare con un allenatore in scadenza, anzi scaduto, per cui il contratto di Allegri andrebbe rinnovato, se non quest'estate, andrebbe rinnovato in autunno, oppure ti presenti a quella manifestazione con l'allenatore delle giovanili, perché poi, quindi questo non è fattibile. Io quando dico che c'è un anno di contratto non dico che questo non si può toccare e per cui la Juventus si deve tenere Allegri, è che c'è di mezzo una transazione, ci sarà di mezzo una transazione, sono argomenti delicati, e quindi se Giuntoli questa sera dopo la partita viene, va davanti alle telecamere e dice no, basta, dobbiamo cambiare, sicuramente la transazione non si fa, sì, è più onerosa, per cui cercheranno una soluzione, ma è il gioco delle parti.
Riproviamoci con Danny da Macerata, vai. Buonasera.
Buonasera. Allora vi faccio un aggiornamento e dico, siete veramente bravi, perché vi ho scoperto da poco che non siete fanatici e non siete manco faziosi, quindi questa è una cosa mi piace molto.
Grazie.
Quindi complimenti per questo. Però vado subito al dunque. Io sono un accanito milanista, ma da quando sono piccolo, insomma. Mm-hmm. La cosa che non perdono a Stefano Pioli, purtroppo, è quello che non è riuscito a fare mai bene i cambi, e soprattutto anche un'altra cosa volevo dire in base alla partita di Roma. Questa è una cosa oggettiva. Tu hai avuto praticamente, tu Stefano Pioli, hai avuto un mese e mezzo di tempo per preparare la partita di Coppa UEFA. Non è possibile, la cosa che non mi va giù, che non è possibile che in due partite di andare e ritorno la squadra è stata nulla. Cioè, tu il campionato l'avevi sistemato, cioè avevi fatto anche i punti, non è che c'avevi, dovevi recuperare rispetto tra l'altro la Roma che era quinta o sesta, cioè tu ormai eri secondo, hai consolidato il posto per la Champions League. Non accetto che tu sei stato praticamente nullo contro una squadra più scarsa di te sulla carta.
Ok, grazie Danny. Gianni, sul Milan.
È una colpa, Danny, è una colpa questa sicuramente, ma sai, Danny dice che ci ha scoperti da poco, tu mi sei testimone che io è da tanto invece che sono tra i critici del lavoro di Pioli, certo. E per cui adesso mi sembra anzi che si stia scatenando un po' l'inferno intorno a lui, però mi sembra quasi, come dire, quasi un'ingiustizia anche dal punto di vista morale, perché c'è chi l'ha difeso fino a ieri e invece ieri vede Calabria fare il mediano e insorge. Ma Calabria faceva il mediano anche nel derby perso 5-1 a settembre, però non era già fuori luogo lì, eppure sentivo delle cose, leggevo delle cose. Io penso che il lavoro di Pioli sia stato sublimato dallo scudetto, e poi dallo scudetto in avanti peraltro ci sono i fatti: due stagioni, sette competizioni, Milan non ne ha vinta nessuna delle sette, non ha mai corso per nessuna di queste sette competizioni, parlo degli scudetti, parlo della Coppa Italia, parlo della Supercoppa, ha fatto la finale perché l'ha giocata, ma sento parlare di, ancora oggi, ha fatto la semifinale di Coppa Italia, ma di Champions League. Ma la semifinale di Champions League intanto l'ha fatta contro una squadra italiana, perdendo all'andata e perdendo al ritorno. Non ha perso contro il Manchester City o contro il Bayern Monaco, ha perso contro una squadra italiana. E poi stiamo parlando del Milan, che di Champions League ne ha vinte sette. Dire ho fatto la semifinale di Champions League nella storia del Milan vale come se la Juventus vincesse questa Coppa Italia e Allegri ha vinto la Coppa Italia. Ma la Juventus di coppe, coppette e copone ne ha vinte 100. Quindi la semifinale di Champions League secondo me non aggiunge nulla nella storia del Milan, ma nemmeno nella storia di Allegri, nella storia di Pioli, così come la Coppa Italia non aggiungerebbe nulla nella storia della Juventus.
Avremo modo certamente di riparlarne tra questo fine settimana, ovviamente i prossimi appuntamenti. Gianni Visnadi, è stato un piacere come sempre, buona serata.